Buongiorno e benvenuti al nostro podcast Viva la dislessia! Finalmente mi sono liberato di nuovo di Paola e Valentina, ma ahimè mi sono circondato di altre tre donne. Allora oggi sarà un podcast particolare, nel senso che ci saranno tre mamme e tutte queste tre mamme arrivano da più o meno lo stesso posto, ma questo posto è molto lontano da Vicenza, dove siamo noi abitualmente e dove sono io adesso, quindi ve le presento. Quindi abbiamo Cristina, di dove sei?
Ciao a tutti, sono Cristina e vengo da Roma.
Poi abbiamo Luigina.
Ciao a tutti, io vengo da Macciarese, vicino Roma,
okay.
In periferia.
Ok, poi abbiamo Samantha, di dove sei?
Non l'ho ancora capito. Ciao Samantha, da Roma, più o meno.
Ok. Quindi praticamente abbiamo tre mamme di Roma, ognuna a casa propria, e stiamo registrando questo podcast. Vi chiedo a tutti quelli che stanno ascoltando di portare molta pazienza, perché io dovrò averne tantissima con queste tre matte, nel senso che sono tre mamme molto brave, e questo è importante dirlo. Tutte e tre hanno delle esperienze diverse, ma ho deciso di farle venire a partecipare a questo podcast perché hanno vissuto un'esperienza assieme, tutte e tre, qualche giorno fa, quando abbiamo fatto la nostra presentazione del libro Viva i compiti. Ora, avrete visto, avrete sentito che abbiamo presentato il nostro nuovo libro, anzi abbiamo fatto un podcast in cui ne abbiamo parlato, ma la cosa bella che è successa è che il 9 dicembre, quando abbiamo presentato il libro a Vicenza, sono arrivate persone un po' da tutta Italia, tra cui un'auto che è partita alla mattina del 9 dicembre da Roma ed è arrivata. Ora, la domanda è che la faccio a Cristina intanto, ma che cosa vi ha spinte a fare una pazzia del genere? Perché poi alla fine non si trattava di un corso, non si trattava di niente, si trattava della presentazione di un libro.
Sì, infatti era la domanda che mi ponevano tutti, ma sei pazza soltanto per un libro andare fino a Vicenza? Ma fatelo spedire. Io no, ci sarò. Sarò lì con loro perché devo esserci. E allora, in realtà il primo contatto è stato quello di cercarmi su Messenger da parte di Samantha, con la quale poi ci siamo messe in contatto e mi ha chiesto appunto se venivo su per la presentazione. Io ho detto di sì, se fossi partita sola naturalmente sarei venuta in treno, ma effettivamente è stato un viaggio piacevolissimo perché 1000 passachilometri tra andata e ritorno sono stati veramente bazzecole. Con la leggerezza con la quale poi l'abbiamo affrontato, perché è stata tutta una risata tra i bambini che sono stati divinamente durante il viaggio, si sono trovati da subito, ma soprattutto noi adulti, e è stato veramente divertente, uno scambio continuo di esperienze e leggero perché andavamo incontro a questa esperienza della presentazione del libro, rivedere voi dopo maggio dell'anno scorso, e è stata veramente una cosa piacevole, ecco.
Ok, e tu Luigina, che sei un po', siccome sei un po' quella un po' più sana di queste tre, come mai ti sei fatta coinvolgere in questa roba?
Ma in realtà non mi sono fatta coinvolgere, l'ho proprio cercata. In realtà credo che ci siamo cercate un po' tutte e tre, ecco. Insomma, sapendo di essere quasi vicine di casa, e la cosa più ovvia forse era quella proprio di metterci in contatto l'una con l'altra, perché tanto comunque attraverso il gruppo di Viva la Dislessia, bene o male ci conoscevamo, quindi restava semplicemente trovare il filo conduttore e metterci d'accordo insieme. Da sola probabilmente non sarei venuta, quindi okay. Perché sono un'ansiosa, e anche se comunque l'avrei voluto fare, perché no? E quindi poi ci siamo messi in contatto e da lì poi è partito tutto, insomma, no? Con mille dubbi anche, no? Però poi comunque la certezza e la voglia di esserci, assolutamente di esserci, perché non poteva essere altrimenti, era piacevole comunque l'idea di dovervi rivedere, partecipare alla presentazione di questo evento organizzato così come l'avete organizzato voi, stupendo. E
sì, per chi non lo sapesse, abbiamo preso una sala in un palazzo antico a Vicenza dove abbiamo potuto fare la presentazione del libro e onestamente ci aspettavamo un po' meno gente, invece siete arrivati veramente in tanti e da ogni parte d'Italia. E Samantha, che cosa l'ha spinta?
Beh, il fatto di quando è uscito fuori l'idea, mi sentite?
Sì, certo.
Quando è uscito fuori l'idea del libro, pensavo, sarebbe bellissimo andare alla presentazione del libro, però poi comunque c'erano tante difficoltà da... prima di dire ci sarò, ho dovuto livellare parecchie difficoltà, e... però prima di livellare le grandi ho provato a sondare il terreno per vedere se era fattibile andare con qualcun altro, perché da sola il viaggio in macchina per me da sola era spaventoso, in treno sì si poteva fare, però erano comunque sia un bel po' andata e ritorno la notte. E così ho contattato l'intorno. L'idea poi di vedere anche l'entusiasmo delle altre mamme che si erano unite a questa impresa, e il fatto di sapere di trovarle là, di organizzare qualcosa insieme e esserci all'uscita di un libro che sapevo che per me sarebbe stato importante.
Ok, quindi alla fine non è tanto la presentazione del libro, è l'idea per voi è stata di far parte di qualcosa di grande, credo, no? Ditemi se sbaglio.
Sì. No, assolutamente
sì, sì. Okay. Giusto, una cosa grande, sì.
E che poi è un qualcosa che magari a volte a noi dà anche una sorta di senso di responsabilità enorme nei confronti dei genitori che ci seguono, perché poi è bello sentirsi dire voi fate la differenza, voi fate tante cose belle per noi, però poi alla fine diventa anche un peso a volte, perché devi essere sempre nella condizione di poter... non tradire mai le aspettative degli altri. Ora, Cri, se tu sei venuta anche da noi con... anzi, tutte e tre siete venute da noi con i vostri ragazzi. Ma la domanda che mi verrebbe da farvi da Veneto è... Scusate, a Roma non c'è mica niente di meglio che fare tutta quella strada per portare i vostri figli da noi? Chiedo a te, Cristina, per prima, poi sentiamo anche le altre.
Ma sì, certo, assolutamente sì, ci sono... un miliardo forse di persone, di professionisti, tra virgolette, perché non tutti lo sono, di centri, di, sia privati che pubblici. Il problema è la differenza, la differenza di metodologia. Io devo essere sincera, quando mi sono approcciata a voi era proprio quel viva davanti, quella W davanti che mi ha colpita. Mi ha colpita e mi ha rapita. E quando vi ho conosciuti ho detto effettivamente sono pazzi. E poi questa è una comune che torna.
Questa l'ha detta anche Patrizia nel podcast con lei.
E infatti è proprio questa la comune tra tutte noi mamme. La prima cosa alla quale abbiamo pensato è sono pazzi, come viva? Cioè noi ci troviamo affossati in questo problema. Io mi sentivo quasi su una barca in mezzo alla tempesta, no? Questa okay. Era la mia sensazione che dicevo sempre.
Sì.
E trovare voi con questa W davanti... per me è stato uno spiraglio di luce nella tempesta. Quindi ho detto voglio vedere, voglio scrutare.
Ma e al di là, quella W cosa ha rappresentato per te?
Allora, per me ha rappresentato un modo diverso di vedere tutto ciò che fino a quel momento era una problematica. Cioè per me fino a quel momento Federico, quando mi chiedevano ma cosa ha Federico, chi è Federico, cosa fa... Federico uguale dislessico.
Ok.
E mi rendevo conto che quando parlavo con gli altri genitori, ah no perché Federico è dislessico, ah no perché Federico ha delle difficoltà, a oggi ti dico che Federico è Federico. E le sue difficoltà a oggi possono diventare i suoi punti di forza, ed è quello che mi ha colpito sempre in voi, ovvero non vedere le difficoltà, ma concentrarsi sui punti di forza, perché sono quelli poi che possono risolvere molto, possono farti andare oltre, possono farti vedere le difficoltà del momento dietro o con un'altra prospettiva.
Ma allora dimmi una cosa, qual era la difficoltà che vedevi tu evidente e che non riuscivi a superare, che cosa è cambiato dopo? Ho capito.
Per me,
sì, sì.
La mia difficoltà era vedere Federico in forte difficoltà. Con forti difficoltà, vederlo non mangiava più che altro era la scuola la sua difficoltà,
okay.
Vedere che lui non mangiava più, vedere che non dormiva più, vedere che lui si picchiava, cosa che non aveva mai fatto, vedere che massacrava di botte il fratello perché aveva una rabbia repressa che non riusciva ad esprimere, vedere che prima era il bambino più sorridente della terra, lo guardavi negli occhi e gli occhi esprimevano gioia e non era più così.
Ok, e tu ti sei fatta travolgere da questa cosa, immagino.
Okay. Assolutamente.
E la prima cosa che hai deciso di cambiare qual è stata?
Allora, la prima cosa che ho deciso.
Tra l'altro, Cristina, sei fortunatissima perché le altre intanto si staranno segnando le risposte da dare, pensando che faremo le stesse domande, ma io le cambierò, chiaramente.
Allora, quello che io ho deciso di cambiare sono state le regole e le conseguenze, sulla base delle quali poi in realtà ci ho lavorato molto e ci stiamo ancora lavorando, perché crescendo i bambini le situazioni cambiano e di conseguenza anche le regole e le conseguenze, ci sono le basi e poi dopo, no, vanno secondo me cambiate. E sono partita da quello, quindi con delle regole base stabilite, attaccate alle porte di ogni camera.
Dilettata Lucia.
Sì, è bene, sì. E quindi sì, siamo partiti da questo, con delle conseguenze sempre molto chiare, naturalmente gli vanno ricordate sistematicamente perché ci provano come non si sa che cosa.
Quindi aiutiamo i genitori a capire questa cosa importante, perché io spesso parlo di regole, io Paolo e Valentina parliamo spesso di regole e di conseguenze, e magari c'è la finta idea che io stabilisco una regola, stabilisco una conseguenza e tutto magicamente cambierà. Invece
assolutamente
voi mi insegnate che serve costanza, giusto?
Sì, assolutamente sì.
Ok.
Intanto che, ripeto, ci provano, sono bambini e tendono sempre a spostare i paletti.
Certo.
Tendono sempre a spostare i paletti. Seconda cosa, sì, ci sono regole che poi dimenticano, ci sono situazioni che cambiano e quindi anche le regole, ripeto, secondo me vanno adeguate al momento. E tutto qui. E mentre io prima stabilivo delle regole, stabilivo delle conseguenze, questa è una cosa che ho sempre fatto, delle amiche mi chiamano Gestapo, quindi ti puoi immaginare, però sì, stabilivo delle regole e delle conseguenze, però poi se si comportavano, no, diciamo tra virgolette bene, allora tornavo indietro sulla conseguenza prima di conoscervi.
E quindi era lì che perdevi, nel senso che dicevi, ah dai, adesso si comportano bene, gli facciamo un regalino,
togliamo qualcosa.
E lì ti dovevi attaccare e tirare forte, forte, come si dice da voi.
Di credibilità.
È assolutamente vero.
Di credibilità.
Ok, quindi.
E questa è la prima cosa che ho cambiato.
Ok, beh, un'altra vediamo dopo. Ma allora, quindi mi confermi, perché sai, tante volte i genitori sono convinti che devono cambiare i figli. Però mi sembra, da quello che stai dicendo, che tu hai deciso di cambiare i tuoi comportamenti, non i tuoi figli.
No, assolutamente. Sono io l'adulto che devo mettermi in discussione.
E questo è stato il primo grande tipo di lavoro. E spaventa a volte questa cosa?
Spaventa. Prima spaventava di più. A oggi no, perché vivo con molta più tranquillità tutto. E infatti chi mi conosce mi dice, cosa hai fatto? Come mai tuo figlio fa i compiti da solo? Ogni tanto non
serve. Ah, va bene.
Come mai? Ci ho lavorato su. Se vuole andare a scuola senza compiti è sua la responsabilità, non ci devo andare io a scuola. E certo. Tanti mi dicono, ti sembra facile. No, non è facile. Io so 2 anni che ci lavoro su, non è facile per niente, però
no.
Si fa.
Invece, prima che Samantha prenda sonno, e approfittiamo anche di lei. Allora, tu hai 3 figli, giusto?
Così sembra. L'ultima volta che l'ho contati erano 3.
L'ultima volta erano 3. Allora, sono tutti e 3 diversi in qualche modo. Riusciresti a dire se c'è un qualcosa che invece li rende comuni e che un genitore potrebbe fare, soprattutto per chi ha più figli, di diverso per poterli aiutare?
Beh, diciamo che ovviamente loro hanno tutti e 3 bisogno di aiuto e tutti e 3 cercano sempre la mamma nell'aiuto. Sono completamente diversi, ma proprio completamente giorno e notte. L'età poi ne parliamo, il primo c'ha 19, Thomas ce n'ha 12 e Christian ce n'ha 8. E perciò anche le necessità sono completamente diverse, le attenzioni che vogliono sono diverse. Il primo ti fa diventare matta già solo per l'età,
Ok, vabbè, 19 anni, io mi auguro che il mio non ci arrivi mai, quindi facciamo finta, facciamo finta che non ci arriverà mai e quindi non succederà, avrà sempre un anno e mezzo, due massimo. Quindi lì sei in una problematica diversa, nel senso non è la scuola, ma è un qualcosa di educazione, di crescita, credo, no?
Lì è la sfida, sempre la sfida sull'autorità, continuamente. Lui si sente uomo, perciò vuole fare l'uomo, vuole fare quello che so tutto io, faccio tutto io, in realtà vince tutti i livelli della PlayStation.
Questa è la sua bravura fondamentale.
La sua bravura. Okay. No, vabbè, non è vero, comunque insomma lavora, anche è molto responsabile, se lui sta a casa con i fratelli, lui è veramente responsabile, gli cucina, se gli lasci scritto tutto quello che deve fare, lo fa tutto.
Ok, perciò, però è un maschio, notate, per tutti quelli che sono all'ascolto, è un maschio, quindi la frase chiave è se gli lasci scritto tutto quello che deve essere fatto. Quindi mamme all'ascolto, attenzione, quando dite ai vostri figli sistema casa, non significa nulla, ma proprio zero, dovete scriverglielo nei dettagli e sperare che leggano.
Per esempio, una cosa stupida è fare la lavastoviglie e poi pulisci il lavandino.
Ok, altrimenti è solo fai la lavastoviglie, forse.
Esatto, cioè, per fare un esempio sciocco.
Ok, mentre con i più piccoli?
Con i due piccoli il dramma grandissimo è il fatto che loro discutono spesso, nel senso che Thomas è tanto agitato, Thomas non è dislessico. Thomas è iperattivo.
Ok.
Cerca costantemente degli sfoghi. E il fratello diventa lo sfogo, perché il fratello è quello magari forse un po' più vivo intorno a lui. C'è qualcosa che si muove, mio fratello si muove, allora mio fratello diventa lo sfogo. E ecco là che discutono spesso. Non possono vivere l'uno senza l'altro. Se l'uno non c'è, l'altro lo aspetta, lo cerca, non gioca da solo, cerca sempre l'altro, però discutono spesso. E diciamo che questa è una problematica. Un'altra problematica è il fattore compiti, che tutte e due, purtroppo, Christian adesso sembra che ci abbia qualche difficoltà, dovremmo fare dei test per capire un attimo cosa sono, e Thomas ha le difficoltà dell'attenzione, perciò dopo che è arrivato da scuola, per lui rimettersi a fare i compiti è proprio una cosa impegnativa.
In più
non scrivono tutti e due i compiti, non li scrivono mai, non li ricordano mai dove hanno messo i quaderni, dove sono i libri.
E quanto c'è di paraculo in questa cosa e quanto c'è invece realtà, nel senso quanto lo fanno apposta e quanto invece si dimenticano davvero?
Allora, Thomas praticamente ti dice che ha fatto i compiti e non li ha fatti, perciò non penso che ci sia proprio…
Ok.
Dice che non li ha… No, li ho fatti, sì li ho fatti. Ok, ma hai fatto anche grammatica? Ah no, grammatica l'ho scordata. E matematica? Ah, è vero, avevo anche grammatica. Cioè, perciò è questa la storia tutti i pomeriggi.
Ok.
Se voglio che loro facciano i compiti, devo almeno controllare che l'abbiano fatti.
Okay, per quanto riguarda Cristian, tanto, faccio un'altra domanda. Tanto paraculo.
Sì, tanto. Tanto, perché a casa arriva e dice non c'ho il libro di grammatica, perciò non posso fare i compiti. Poi il modo di fare i compiti glielo trovo lo stesso, perché glielo faccio scrivere. Se lui dimentica il libro a scuola e ha degli esercizi sul libro, io mi faccio mandare una foto di quello che doveva fare e glielo faccio scrivere di sana pianta, così capisci che era meglio che ricordava il libro. Poi arriva a scuola e dice alla maestra: no maestra, non avevo il libro. E invece il libro sta nello zaino.
Ok, vabbè, quindi lui diciamo che fa questi tentativi.
Comunque tutti evitano di fare i loro compiti, tutti evitano di fare i loro compiti, tutti, se possono evitare evitano. Okay. Quattro maschi.
Ok, sì, anche il papà deve fare i compiti, anche lui, immagino. Ora, se dovessi dirmi un errore che facevi prima e una cosa che hai cambiato adesso, ce l'hai in mente?
Sì, prima ero sopraffatta dai tratti negativi.
Okay.
Allora, quella cosa che, una cosa che ho imparato molto bene di osservare, prima non osservavo così tanto e okay. Non riuscivo a vedere quali erano i loro punti di forza, perciò era sempre un lotta con mulini a vento, perché io mi arrabbiavo sottolineando sempre quali erano le loro negatività e perciò scatenavo altre negatività. Per esempio Alessio, è successo che mi ha detto, anche ogni tanto ci ricado, entro dentro casa e dico: ma mannaggia, lei non ha raccolto sta cosa da per terra. E lui ti dice: ma ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, e te guardi l'unica cosa che io non ho fatto.
Ah, ma adesso è una roba delle mamme sta roba qui, non so, le altre due all'ascolto cosa dicono?
Eh sì, è così, è vero, è verissimo.
Cristina, salvami tu.
Veramente, no, veramente, per quanto mi riguarda non è sempre così, anzi poche volte mi succede.
Ok, però anche tu mi hai detto che prima eri però, concentrata sul
sì,
problema
prima,
e poi sull'opportunità.
Sì.
Okay.
Sì.
E Samantha
perciò,
invece,
però,
cosa hai cambiato?
Era il filo conduttore di tutto,
okay.
Cioè io non guardavo la cosa positiva ma vedevo il contorno negativo che c'era intorno. Cioè io non vedevo che lui non faceva i compiti, per quanto riguarda Thomas per esempio con la scuola.
Sì.
A scuola non si relazionava con nessuno, anzi litigava con tutti, purtroppo veniva anche da degli episodi di bullismo, perciò insomma non è che si può intanto dura battelo per questo,
okay.
Perciò a scuola si isolava, prendeva brutti voti perché comunque se non gli andava di studiare, c'erano tante note negative. Poi ho incontrato nel suo percorso scolastico un professore bravissimo in prima media e con questo professore abbiamo fatto un percorso per Thomas. Lui okay. ha fatto a scuola un percorso con Thomas, perciò dove Thomas è riuscito ad aprirsi, dire quali erano le sue difficoltà, e lì è nato un mondo. E veramente sono note delle cose positive su Thomas, però questo qui è successo già quando avevo cominciato a seguire voi.
Ok.
E già avevo letto il libro, e già nel libro c'era scritto appunto di osservare. Perciò quando io sono andata da questo professore, avevo già delle qualità da dirgli, delle positività da dirgli di quello che stava succedendo a casa, e su queste lui, io a casa, lui a scuola abbiamo lavorato. In seconda media purtroppo non c'è più questo professore, che tra l'altro ancora da lontano però lo segue, e abbiamo costruito su quelle che erano le positività. Perciò il vedere le positività spinge ad avere altre positività. Perciò anche se era soltanto un professore, anche se c'è solo un professore in un team di professori, questo già basta a passare la positività sul ragazzo, basta dire questo ragazzo sì, magari ha queste difficoltà, però ha questa positività e già lì si costruisce. Per esempio Thomas, che non era bravo in italiano per niente, e questo è un professore italiano, è arrivato al punto di fare dei temi ma talmente belli che il professore mi ha chiesto il permesso di poterlo presentare ad un concorso, proprio perché parlava lui l'introspezione di queste difficoltà che aveva a scuola, sia nel contesto con i compagni che nelle sue difficoltà di attenzione e l'emotività che c'era in questo. E lui mi ha detto: io mi sono emozionato quando l'ho letto. Lui ha un grandissimo potere sulla scrittura, cosa che invece non era mai uscita fuori.
Ok, quindi anche tu mi confermi che poi alla fine se si comincia a far germogliare, perché tanti genitori parlano di autostima, io sono anche stanco di sentire quella parola lì, però se tu cominci a vedere che cosa sa fare un bambino, poi il bambino comincia a reagire in maniera positiva e tutto il mondo attorno più facilmente reagisce. Sbaglio di tanto?
No, è verissimo. Guarda, un esempio sciocco è sulla musica. Okay. Più che sulla musica, sul canto. Thomas canticchiava e dico: Thomas, c'è proprio una bella voce. Da quel giorno lui ha iniziato a cantare tutto ad alta voce. Perché prima non lo faceva?
Perché probabilmente aveva paura, anche perché sentirsi è una cosa diversa rispetto a cantare nella mente. È inevitabile.
Però lui ha una bella voce. E è successo che quando ha iniziato anche a scuola, anche i compagni hanno detto: Thomas, c'è proprio una bella voce. E lui lì ha iniziato a cantare. Allora, è vero che tante volte le nostre paure sono le nostre paure. Basta qualcuno che ci fa uscire fuori dal guscio, e ecco lì che magari cominciamo a capire quali sono le cose positive che abbiamo, che prima non vedevamo proprio. È stato proprio questo.
Ok.
Per uscire le cose, i suoi talenti, ha dovuto prima capirli.
Dopodiché,
escono.
Sì, se non parte dal genitore è difficile che lo faccia l'insegnante, questo credo valga per tutti e tre.
Osservare.
Certo.
Tutto dall'osservare.
È osservare una parola che c'è molto chiara. È chiaro che anche, giusto per fare un gioco di parole, se io voglio cominciare a notare cosa c'è di positivo in mio figlio, vado comunque incontro alla paura che non riesca, alla paura che non ce la faccia. E qui veniamo a Luigina. Una delle cose più delicate che ci sono quando si cerca di far crescere i figli è comunque far affrontare le proprie paure, no? E Luigina, prima la definivo come la nostra mamma ansia, però credo ci siano state delle difficoltà che hai avuto con tuo figlio che ti hanno un po' limitato, cioè per un certo periodo della tua vita credo ti abbiano spaventato. Hai voglia di spiegare cosa succedeva prima e che cosa avete deciso di fare per far cambiare veramente le cose?
Allora, innanzitutto diciamo, la storia di Riccardo è sempre stato un ragazzino responsabile assolutamente, però lui fin da piccino ha sempre detto di essere dislessico, come qualche compagno di classe, ma siccome il suo rendimento scolastico comunque era sempre buono, è sempre stata sottovalutata. Sempre stato sottovalutato il problema, tra virgolette, okay. Perché comunque non si manifestava a scuola. E fino a che non siamo arrivati al primo liceo, il classico, una scuola che ha scelto lui proprio consapevolmente, proprio come una sfida, nel senso che lui amava molto, ama tuttora le materie letterarie, e il liceo classico sembrava la scuola che
adatta a lui.
In prima liceo diciamo che sono iniziate le prime difficoltà, in quanto la mole di lavoro era molto elevata, più complessa, eccetera, per cui iniziano i primi insuccessi, cosa che a cui lui non era abituato. E da lì la professoressa di italiano, del primo anno, mi inizia a dire: ma forse è dislessico. E devo dire che nel corso degli anni di scuola precedenti, quindi scuola elementare e media, io ponevo sempre nei vari colloqui la stessa domanda ai professori, ma io noto una certa dei tempi molto lunghi di studio, per cui va tutto bene, se c'è qualche problema parliamo, e loro no, assolutamente va tutto bene, Riccardo molto intelligente, interviene, eccetera, eccetera. E invece in prima liceo esce fuori questa difficoltà, cioè emerge proprio, per cui iniziano le sue prime frustrazioni. E di lì insomma arriviamo alla diagnosi, che infatti conferma una dislessia che comunque ha compensato discalculia e una lieve disortografia.
Ok.
Sì. E i problemi a scuola sì, ci sono stati, perché comunque a un certo punto, oddio, diciamo che i primi due anni è andata anche abbastanza bene, perché poi sono stata appoggiata da due insegnanti abbastanza in gamba che ci hanno seguito in questa fase iniziale. Abbiamo fatto la diagnosi, il centro che ci ha fatto la diagnosi privato, tra l'altro, a un certo punto però ci ha un po' abbandonato. Ci ha abbandonato proprio nel momento in cui noi avevamo più bisogno di loro, al di là della diagnosi. Ci ha abbandonato, okay. E sono emersi, inizia in terzo anno, ci sono stati problemi più grandi, perché sono cambiati gli insegnanti e non hanno tenuto considerazione, o fingevano di tenere in considerazione il PDP, per cui tutte le misure dispensative e compensative, e fingevano di prestare attenzione a questo, e in realtà non era così, perché erano interrogazioni improvvise, oppure non gli davano il tempo necessario, lo interrogavano su una quantità di materiale che andava oltre, insomma. E considerando poi comunque che è una scuola che richiede un certo impegno, no? Anche al di là dell'orario, certo, proprio scolastico, per cui lui, finché poteva, arrivava, poi a un certo punto è andato completamente in tilt, e lì è iniziato proprio il declino, cioè piano piano è iniziato ad andare male in tutte le materie, perché non riusciva più a recuperare. I colloqui sono stati frequenti, i professori assolutamente disattenti, era un continuo dire: però non sta attento, però non studia, però noi vediamo, però è un 5, però è un 4, 4, 5.
E com'è finita?
è finita che Riccardo ha cambiato scuola.
Ma quell'anno com'è andato?
No, quell'anno ha preso debiti. È finita male. Riccardo ha avuto 3 debiti importanti.
E so che lui ha preso una decisione importante, no?
Lui ha preso una decisione molto importante, che è stata quella addirittura di non presentarsi ai test di... Oddio, mi viene...
All'esame?
Non è voluto andare... Sì, non è, si è voluto presentare perché? Perché innanzitutto mi ha detto, se io vado, li supero, non riesco a trovare la motivazione per uscire da questa scuola. Secondo, io non gli voglio proprio dare soddisfazione, nonostante comunque lui ha passato l'estate a studiare, ha studiato tantissimo.
Abbiamo sì, lui ha studiato e poi ha scelto di non farli, ha detto
ha
piuttosto ripeto l'anno.
Di non farli, è uscito fuori, o mi ha raggiunto, io lo aspettavo fuori perché immaginavo che sarebbe successo, e mi ha detto mamma io esco, e ho detto ok, vabbè, hai fatto la tua scelta.
Adesso come va?
Adesso va bene. Adesso bene.
Cos'è
adesso
cambiato al di là della scuola?
Allora, innanzitutto è sereno. Riccardo non era più sereno, non era più mio figlio. Cioè era un'altra persona, era triste, sempre abbattuto, non faceva più sport, non aveva più stima di sé, zero, zero proprio. Io non sono capace a fare niente. Forse sono stupido, era arrivato addirittura a dire. No, adesso va benissimo, i professori sono felicissimi di lui, mi hanno detto che non capiscono, cioè lui è un ragazzo che studia sempre, è un ragazzo molto preparato, educato, vabbè, questo si sapeva, però insomma è ritornato Riccardo di una volta, e è ritornata la motivazione ad andare a scuola. Io non faccio più nessun intervento. E anche il fatto di aver accettato di fargli cambiare scuola, cioè io non avrei mai, se non fossi entrata in questo percorso, non gli avrei mai probabilmente fatto cambiare scuola.
Sì, infatti io mi ricordo che qualcuno tempo fa ti aveva detto guarda che secondo me potrebbe essere un'idea cambiare scuola visto come è girata. No, io non mi ricordo bene come si chiama quello lì, però mi ricordo che qualcuno te l'aveva detto. E poi hai deciso di affidarti a questa cosa. Ma ora non vorrei neanche dare il messaggio che io dico la mamma cambia scuola, la mamma cambia scuola. Io quando ho conosciuto Riccardo l'ho visto una volta, a dire la verità, ho visto un ragazzo estremamente intelligente, estremamente sensibile, estremamente in grado di stare al mondo. Semplicemente la mia domanda è stata: sei contento di andare in quella scuola? No. Ci sono altre possibilità? Sì, bene, scegliete le altre possibilità. Esatto, finito esatto. Per me.
L'incontro che abbiamo fatto è stato illuminante per Riccardo, tantissimo, perché si è sentito capito e si è voluto dare appunto e ha voluto seguire appunto il tuo consiglio, sì, assolutamente. E anche lui era spaventato all'idea di cambiare, anche se poi alla fine il colloquio con te l'ha aiutato a fare la scelta, cioè a fare quello che veramente voleva. Si è scelto la scuola, si è scelto il tipo di scuola, quindi attraverso di te diciamo che è riuscito a trovare, a prendere la sua strada, ecco.
Sì, questa cioè,
lui
la cosa...
vedeva, ma non riusciva a sfondare questo muro, ecco.
Secondo me questa è la cosa più importante, sia che i bambini abbiano 8 anni, 9, 10, 16, 19. Io credo che il compito del genitore sia quello di metterli nella condizione di scegliere e trovare la loro strada. Quando riusciamo a fare questo, riusciamo a fare veramente un capolavoro. Quando pensiamo che la strada migliore sia quella che decidiamo noi, è sempre un bagno di sangue. Non se ne può saltare fuori troppo bene, e solo che per fare questo serve un coraggio gigantesco, perché bisogna passare, decidere che possa capitare anche che le cose non vadano esattamente come vogliamo noi. Credo che ognuna di voi avrebbe scelto in alcuni momenti della propria vita delle situazioni diverse, o no? Cioè in qualunque momento, no? In base alle difficoltà che ho ricevuto, cioè avrei preferito non vivere determinate situazioni, ma nel momento in cui le avete vissute, quello che fa veramente la differenza è cosa decido di cambiare. E solo che per cambiare serve coraggio, ne serve tanto, ma per me serve coraggio anche prendere la macchina e fare centinaia di chilometri per i propri figli. Guarda, in questi giorni abbiamo lanciato il nostro corso per il 2018, Viva la dislessia, e già vedo delle mamme, e lo sapevo che succedeva, ma potete venire un po' più vicino a casa? Sì, certo, io volendo mi potrei muovere e andare vicino a casa di tutti, però a volte bisogna avere il coraggio di fare delle cose scomode. Questa cosa delle cose scomode la sto sentendo tanto forte, nel senso che già stasera vi sto facendo fare una cosa scomoda, che è parlare, registrare la vostra voce, essere sottoposte, quando riascolterete il podcast, al vostro giudizio su di voi, ed è una cosa scomoda. E quindi il tema del coraggio, il tema dell'essere sottoposti al giudizio della critica, è una parte importante, secondo me, in tutto quello che facciamo noi con i genitori. Credo che sia uno degli aspetti più importanti, che non ci pensiamo due volte a farvi fare cose scomode. E credo che, al di là di quello che prendo Cristina, per esempio, che è venuta con Federico, e beh, anche Samu, però Samu non ha lavorato con noi perché è piccino, a Vicenza, credo che...
È mio marito.
Sì, mi ricordo. Sì, mi ricordo di voi. Però credo che non sia nemmeno tanto quello che hai fatto qui e basta, quello che ha fatto la differenza, ma questo credo valga per tutte e tre. Ma anche il dire, adesso mi devo organizzare per fare questa cosa qui, e quindi c'è la strada, lo stare qui, il tornare a casa, che comunque sono tutti momenti di riflessione.
Tanti incastri, esatto. Certo.
E quindi se voi doveste dire, chiedo a Cristina, che è un po' la portavoce ormai ufficiale di Viva la dislessia a Roma, se dovessi dire alle mamme che a volte dicono è difficile fare sta cosa, ma non venire da noi, quando vi dicono è difficile ma io non so se ce la farò, che cosa dovrebbero fare secondo te?
Io rispondo sempre: è difficile ma non impossibile. E questo è un po' il filo conduttore anche nella vita dei miei figli, è quello che gli insegno. Gli dico: finché pensi che è difficile, vuol dire che c'è qualcosa che si può fare ancora. Bisogna soltanto mettersi lì e riflettere qual è l'altra strada. Perché per quanto mi riguarda, io con ogni mezzo vi seguo e la mia vita ha preso un'altra forma ed altri colori da quando vi seguo, quindi questo per me è positivo, vuol dire che le cose cambiano, possono cambiare, anche se con a volte fastidio, a volte incastri impossibili, a volte tanta fatica, mettersi in discussione, ma possono cambiare, devono cambiare.
Bello, mi piace.
Anche a me.
Mi piace molto perché... è un messaggio forte, no? Tante volte un ragazzo che ha delle difficoltà di apprendimento gli viene fatto capire che delle cose non le saprà mai fare, ed è allucinante per me, perché come fai a sapere a 7 anni che non riuscirà mai? Ma perché, chi sei? Cioè, chi ti ha insegnato sta roba qua? Non è così. Non è così. Poi abbiamo qui Cristina che dice: io a parlare in pubblico non mi piace, e no, io faccio fatica, e sono già due volte che la sgamiamo a far cose
no, io dico che sono pubbliche. Emotivamente instabile, è diverso, non che non posso, che sono emotivamente instabile.
Vabbè, ma sei una mamma, quindi ci mancherebbe, se fossi stabile emotivamente
non stavo con mamma. Voi, non
esatto.
Seguo voi.
No, dicevo, per farlo come lavoro bisogna essere stabili emotivamente, quello di parlare in pubblica, ma se capita una volta ogni tanto è anche bello vivere l'emozione delle persone.
Assolutamente sì.
Quindi, mamme, ascoltate, dai, fate un saluto romano, ognuna a modo proprio, così poi salutiamo. E ricordo a tutti quanti che tra l'altro ci trovate nel gruppo Viva la dislessia, quelli col punto esclamativo, e potete venire lì a vedere le altre puntate del podcast. Questa è la nostra 19ª puntata, chissà quante ce ne saranno altre ancora, però intanto siamo arrivati ad un buon punto. Quindi dai, date un saluto romano a tutta questa bella gente che ti ascolta. Intanto Alessandro da Vicenza vi saluta, ciao ciao, ci vediamo alla prossima puntata, ci sentiamo alla prossima puntata, ciao ciao.